Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Cari amici, ben trovati a Parliamo di Dio, l'appuntamento domenicale dedicato alla nuova evangelizzazione. Quest'oggi abbiamo raggiunto telefonicamente suora Birhanna, suora di clausura dell'Ordine di Sant'Agostino, che si trova nel monastero di Pennabilli, in provincia di Rimini. Ben trovata.
Grazie.
Suora Bir proviene da un paese che affaccia sul Mar Mediterraneo, il Libano, anche se da diversi anni è in Italia. Da quanto tempo si trova nel monastero di Pennabilli?
Mi trovo qua da 8 anni circa.
Da 8 anni. Come è nata la sua vocazione?
Ma diciamo che la consapevolezza della mia vocazione è nata quasi con la conversione, diciamo così, verso a 20 anni, nonostante sia già cristiana maronita, appartenente alla chiesa maronita cattolica. Per me l'incontro con Cristo nella mia storia, nel mio vissuto, è avvenuto, ecco, a 20 anni, ascoltando l'annuncio del kerigma, la catechesi, insomma, nell'ambito del cammino neocatecumenale. Uh-huh. E questo annuncio mi ha raggiunto talmente profondamente che mi ha cambiato la vita e mi ha fatto scoprire la mia appartenenza alla Chiesa in quanto madre. Uh-huh. E soprattutto ha immesso dentro di me il desiderio di annunciare agli altri quello che io ho ricevuto, cioè di trasmettere il Vangelo che è arrivato nella mia vita proprio come parola di salvezza, perché ha illuminato tutto il mio vissuto, che era un vissuto travagliato, essendo nata nella guerra, avendo anche vissuto esperienze forti di sofferenza, di non senso a volte delle cose. Ho anche perso un fratello e molti amici, quindi di fronte, diciamo, all'esperienza della morte, anche all'esperienza di a volte anche di falsa, come dire, un falso modo di vivere la difesa dell'identità cristiana, mi ha posto tanti interrogativi, cioè? Nel senso che ci si diceva, diciamo, che bisognava difendere l'identità cristiana combattendo. Uh-huh. E io in questo non riuscivo a vedere il Vangelo, cioè mi sembrava una contraddizione. E pensando proprio alle prime comunità cristiane, vedevo che invece davano la vita per l'annuncio del Vangelo piuttosto che toglierla ad altri. E questo mi aveva posto un interrogativo molto grande, cioè come mai oggi non si annuncia il vero Vangelo, no? Uh-huh. Questa domanda mi ha accompagnato tutta l'adolescenza, anche se a un certo punto ho sperimentato anch'io una lontananza, e che penso sia stata anche forse fondamentale, perché ho potuto sperimentare dentro di me quanto io stessa ero lontana dalla vita evangelica. E poi fortunatamente però Dio mi ha raggiunto tramite, appunto, l'ascolto del kerigma, cioè dell'annuncio della morte e risurrezione di Cristo, e come questa risurrezione può veramente raggiungermi nel mio vissuto. E questa è una cosa un po' misteriosa che non saprei forse spiegare, ma è una grazia che illumina proprio la storia, no? Ecco, io ho sentito la mia storia illuminata, con la possibilità di amare di nuovo e uscire dalla mentalità dell'odio, della difesa, no? Uh-huh. E questo, come ho detto, è stato molto importante per me, perché mi ha fatto nascere dentro un forte desiderio di trasmettere il Vangelo. E da lì, ecco, è cominciato tutto un discernimento vocazionale, per capire come posso trasmettere il Vangelo. Un grande zelo per l'annuncio, e questo mi ha spinto anche nella direzione della missione. Sono stata in Africa, come in Finlandia, due posti che sono completamente uno l'opposto dell'altro, da un'estrema povertà a un'estrema ricchezza, e dove anche in un posto c'era guerra, nell'altro non c'era la guerra. Però questo paradosso di che questi due posti paradossali, diciamo, mi hanno fatto capire che il problema dell'uomo è il senso della vita, cioè avere un incontro che li fa amare la vita, che li fa amare Dio, cioè che li fa amare l'esistenza stessa e vivere la vita come un dono.
Lei ci ha raccontato di questo incontro con il Vangelo, con Gesù, ma poi come è nata la scelta di entrare in un ordine di clausura?
Ma come dicevo, ecco, avevo capito che il problema sta nel cuore dell'uomo, no? Quindi ho capito che mi voglio spingere verso una vita interiore, cioè verso la vita contemplativa, no? In una ricerca costante di Dio, laddove Dio abbraccia me totalmente, cioè nella mia bellezza ma anche nella mia miseria. E dove io però dentro di me incontro anche quello che abita la persona umana, cioè nel senso vivere una vita intensa che si sviluppa soprattutto nelle relazioni umane con i fratelli, con le sorelle, con Cristo, e laddove dentro di me io incontro, ecco, appunto questo desiderio di Dio, ma allo stesso tempo anche il mio peccato, e dove questo mi rende anche solidale con tutte le persone, cristiane e non cristiane, no?
Uh-huh.
E Agostino in questo è soprattutto maestro. Perciò io ho riconosciuto nella vita contemplativa agostiniana il modo di amare per me, cioè il modo di amare Dio e l'umanità, no?
Uh-huh.
E quindi anche perché la comunità agostiniana, come dice Sant'Agostino, è ecclesiola in ecclesia dei, una piccola chiesa nella chiesa, laddove si vive come una scuola di amore, no? Un laboratorio di fede, come direbbe Giovanni Paolo II, dove sperimentiamo, ecco, nella vita quotidiana tutto quello che l'umanità sperimenta, no? Con l'unica differenza, se di differenza si può parlare, è che tutto il nostro vissuto lo riportiamo davanti a Dio, perché la nostra risposta non sia una risposta mondana, ma una risposta evangelica. E questo ha sicuramente una incidenza nella comunione dei santi, cioè in tutto quello che accomuna i cristiani che si sforzano di vivere secondo lo Spirito Santo. E Dio sa come prendere, diciamo, questo vissuto per trasformarlo in una grazia per tutti, anche nonostante noi, anche senza che noi capiamo come questo possa accadere.
Proprio sul senso della vita monacale vorrei farvi ascoltare le parole di Benedetto XVI durante il viaggio apostolico in Francia nel settembre del 2008, in occasione del 150° anniversario delle apparizioni di Lourdes. Il Santo Padre, in un incontro con il mondo della cultura, ricordava la nascita dei monasteri, del monachesimo occidentale, e la motivazione che spingeva i monaci a vivere isolati in questi luoghi di preghiera. Qual era il loro obiettivo? Ascoltiamo.
L'obiettivo era di chercher Dieu, querere Deum. Au milieu de la confession de sept ans,
il loro obiettivo era querere Deum, cercare Dio. Nella confusione dei tempi, in cui niente sembrava resistere, essi volevano fare la cosa essenziale: impegnarsi per trovare ciò che vale e permane sempre, trovare la vita stessa. Erano alla ricerca di Dio. Dalle cose secondarie volevano passare a quelle essenziali, a ciò che solo è veramente importante e affidabile. Si dice che erano orientati in modo escatologico, ma ciò non è da intendere in senso cronologico, come se guardassero verso la fine del mondo o verso la propria morte, ma in un senso esistenziale. Dietro le cose provvisorie cercavano il definitivo. Querere Deum.
In collegamento telefonico per Parliamo di Dio c'è suora Birhanna, suora di clausura dell'Ordine di Sant'Agostino nel monastero di Pennabilli in provincia di Rimini. Suora Birhanna, abbiamo ascoltato le parole del Santo Padre sul significato della vita monacale. Cercare Dio, dietro le cose secondarie cercare l'essenziale. Secondo lei è un'esperienza che interessa ancora oggi o si incontra solo in un mondo ormai passato?
No, secondo me è sicuramente l'esperienza di cui ha sete l'uomo di oggi, a volte anche se non lo sa, perché ascoltando anche molte persone, molti ragazzi, cioè veramente quello che scorgo diciamo, dentro le persone è un forte desiderio di Dio. A volte anche, come dicevo, alla loro insaputa. Io credo profondamente in questo, perché noi, come dice Sant'Agostino, siamo fatti per Lui e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in Lui. Essendo proprio nati a immagine e somiglianza di Dio, questa attrazione verso la ricerca di Dio non morirà mai finché l'uomo esisterà. L'importante è aiutare l'uomo a riscoprire questo desiderio, o meglio, a dare a questa insoddisfazione a volte del cuore, questa inquietudine, il nome di il desiderio di Dio. Uh-huh. In questo senso, no, cercare l'essenziale, cercare il definitivo, perché di definitivo ce n'è solo una cosa, l'amore, e Dio è amore. E tutti noi siamo alla ricerca di questo.
Attorno però alla vita di clausura ci sono molti pregiudizi. Ci sono persone che reputano la scelta di chiudersi in un monastero, in un convento, come una fuga dal mondo, dai problemi della quotidianità.
Ma io penso che, diciamo, questa idea o preconcetto della fuga del mondo non può sussistere tanto quando uno viene a conoscenza vera della vita monastica, perché più che una fuga dal mondo è forse è un fuggire un modo mondano di vivere la vita, direi, nel senso che cioè la ricerca nella vita monastica è di dare una risposta evangelica alla realtà, no? Uh-huh. Io penso che non può sussistere, diciamo, questa fuga dal mondo, perché cioè, noi viviamo in una comunità, e quindi vivere in una comunità vuol dire vivere le relazioni in una maniera molto stretta, cioè direi molto più di quello che c'è nel mondo fuori, e vivere anche a contatto con la propria interiorità, cioè con il proprio essere, con tutto quello che ci abita dentro, e da questo non si può fuggire. Cioè,
bisogna farci i conti.
Sicuramente. E in un modo anche molto, direi, ecco, molto frequente, molto intenso. Tutto quello che accade proprio nella vita umana è molto più intenso nella vita monastica.
Una vita monacale che lei paragona alla vita uterina, un paragone molto forte ma anche calzante, simbolico. Io vorrei farvi ascoltare, cari ascoltatori, proprio uno stralcio dalle riflessioni di suora Birhanna sulla vita contemplativa e come questa si inserisce all'interno della Chiesa, e poi le commentiamo insieme a suora Bir. Le presta la voce Laura De Luca.
In realtà la vita contemplativa, in quanto vita consacrata, assume la fecondità stessa della Chiesa, ed è in virtù di questa sua intimissima unione a Cristo nel suo corpo mistico che diventa quello spazio e luogo dove Dio sposò l'umanità. Baltasar, che ci fa intendere il nesso tra il contemplativo e la Chiesa in una maniera limpidissima, afferma: questo essere vaso per Dio sarebbe il compito della Chiesa, Lì la Chiesa non viene in luce in atti singoli, ma il suo atto coincide con il suo essere e lo rivela. Il cristiano che si decide per la vita contemplativa va al centro della Chiesa. È un darsi e un essere preso nel mistero nuziale fra Dio e il mondo, che ha il suo centro di fuoco nel rapporto nuziale Cristo-Chiesa. Agostino a sua volta arriva a definire la comunità monastica come ecclesiola in ecclesia Dei, dove nel piccolo della comunità vede il concentrato di Chiesa. Essa esercita la missione più propria della Chiesa, cioè generare figli per opera dello Spirito Santo nella virginità per integrità della fede. Come la Chiesa si offre come spazio d'incontro fra Dio e l'umanità, così la persona contemplativa diventa uno spazio di incontro, grembo e vaso. La vita contemplativa, infatti, trova la sua permanente giustificazione nell'identificazione della propria esistenza con il punto più intimo della Chiesa, là dove essa non è nient'altro che sposa davanti allo sposo. Essa attualizza nel mondo della coscienza umana l'intimo mistero dello sposalizio tra Cristo e la Chiesa, tra Dio e il mondo, tra la grazia e la natura.
Quest'oggi parliamo di Dio in compagnia di suora Birhanna, suora di clausura dell'Ordine di Sant'Agostino nel monastero di Pennabilli. Abbiamo appena ascoltato alcune sue riflessioni sulla vita contemplativa. Suora Bir, per spiegare la vostra vita di clausura all'interno della Chiesa, lei utilizza un concetto che ha a che fare con la corporeità della Chiesa. Lei paragona la vita di contemplative alla vita uterina. Ci può spiegare questo esempio?
Ecco, io vedo proprio nella vita contemplativa una identificazione totale con la missione della Chiesa. Cioè, la Chiesa è madre, come dicevo, e la Lumen Gentium ci diceva come la Chiesa in quanto madre genera figli alla vita soprannaturale tramite il battesimo. E la nostra vita proprio si colloca lì, nel posto più intimo della Chiesa. Io parlo della vita contemplativa come... mi piace, ecco, mi colpisce in questa maniera, come vita uterina, cioè come una vita che proprio si colloca nell'utero della Chiesa. E come sappiamo, l'utero nel corpo della donna rimane un organo nascosto, non utile per la vita della persona stessa, ma per generare a vita nuova le persone, ecco, alla vita le persone. E la nostra vita proprio, diciamo, ecco, si svolge lì, in quel generare continuamente le persone, no? Alla vita della fede. E questo accade semplicemente sia nell'incontro proprio con le persone, insomma, storiche, ecco, quelle che vengono nel monastero, che portano il loro vissuto dentro la nostra vita, e proprio questo vissuto noi l'assumiamo nella nostra preghiera davanti a Dio e diventa come l'ovulo che va fecondato, diciamo, no? Però che viene fecondato da Dio, è colui che feconda tutto, ecco, cioè, e queste persone diventano come figli da portare nel grembo, cioè sto parlando della maternità spirituale. Io credo che collocarci nell'utero della Chiesa è proprio vivere, ecco, la libertà di essere madri per tutti, no? Per gli ultimi, per i lontani come per i vicini, senza alcuna differenza. Cioè, come dire a ogni persona, tu sei mio figlio, cioè in questa, proprio in virtù di questo essere spose, no? Di Cristo, e quindi madri per tutti i figli che Cristo vuole chiamare a sé, no?
Chi si rivolge a voi? Chi viene a bussare alla porta del vostro monastero?
Ma sono diverse le persone, c'è il credente come non il credente, molti gruppi vengono anche chiedendo degli incontri, ecco, per proprio per conoscere meglio Dio, oppure ponendosi i loro interrogativi, a volte anche le loro perplessità. E la cosa bella del monastero è che è universale, nel senso che tutti si sentono accolti, anche il non credente, anche chi è magari di ispirazione a volte comunista, cioè nel senso che la cosa che è bella è che il monastero ti dà la libertà di accogliere. Il giudizio non aiuta mai ad annunciare il Vangelo. Se la persona viene accolta e si sente accolta, si apre anche a una parola nuova, e questa è un'esperienza che facciamo veramente con tutti, con le coppie che vengono per essere aiutate, con gli scout, con i ragazzi di tutti i tipi, insomma, che vengono e che siamo sempre felici di accogliere nella nostra vita, perché proprio diventano presenze che ci abitano.
Nel vostro monastero è possibile anche essere ospitati per qualche notte per partecipare e condividere con voi la preghiera, che è il primo apostolato che offrite. Anche se il monastero come luogo di clausura ha degli spazi ben definiti per l'incontro con il mondo esterno.
Naturalmente, sì. Sì, esiste, ecco, quel posto che da sempre, diciamo, esiste in monasteri, anche nei tempi più, insomma, della forte riforma, diciamo, che è il parlatorio, laddove proprio ecco, la persona può entrare, può parlare con noi, e che la possiamo accogliere. Naturalmente la definizione degli spazi fa parte di questo strumento che è la clausura, perché la clausura è uno strumento, cioè un aiuto alla vita contemplativa. Non è che, cioè, la sacralità della nostra vita non è in quanto è più rigida, diciamo, la clausura, ma in quanto si vive la vita contemplativa, e lì la clausura si inserisce proprio come un aiuto per la definizione dello spazio e del tempo. Perché per una vita dedicata a Dio è naturale che ci sia un tempo per ogni cosa, no? Un tempo per pregare, un tempo per accogliere, un tempo per parlare con le persone. Ecco, la clausura è proprio quella che diciamo organizza, insomma, ordina la nostra vita, ecco.
A proposito di convivenza, il monastero di Pennabilli, dove lei si trova, questo piccolo paesino in provincia di Rimini, ecco, il monastero è stato costruito nel XVI secolo, quindi una presenza ben radicata in questo territorio. Qual è il rapporto che avete con la comunità? Come vi vedono le persone di Pennabilli?
Ma è un rapporto molto bello, cioè nel senso che la gente ci sente una parte di questo paese, senza la quale non riescono a concepire proprio il paese stesso. E questo è molto bello, perché è il sentire di tutti, cioè di chi è credente e di chi è non credente. Siamo circondati anche di affetto delle persone, e loro ci considerano, diciamo, ecco, in un detto un po' popolare, il parafulmine del paese, però per altre persone magari è anche un aiuto molto grande, perché diverse persone vengono qui proprio per pregare, per imparare proprio a pregare. Ci sono anche molte comunità di Giovanni XXIII attorno, che sono anche una bellissima presenza, perché io vedo dei ragazzi che erano ex tossicodipendenti, che oggi invece vengono anche facendo diversi chilometri in bicicletta per pregare qualche salmo con noi, e questo commuove tutti, cioè commuove tutta la comunità.
Io ringrazio veramente Suor Birrahanna per averci raccontato cosa significa vivere una vita contemplativa, cosa significa vivere una vita in clausura. Ricordo Suora Birrahanna dell'Ordine di Sant'Agostino, l'abbiamo raggiunta nel monastero di Pennabilli in provincia di Rimini.
Io vi ringrazio a tutti, ringrazio anche la mia comunità che mi ha permesso questa intervista.
Grazie ancora.